Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Vi ricordo sempre di scaricare l'app per stare con noi, di andare anche a scaricare l'app sulla Smart TV e poi di andare sul nostro sito per individuare tutti gli altri modi per poter stare con noi anche attraverso la TV, come ad esempio canale 74 del digitale terrestre nel Lazio NSL, come l'860 del digitale in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia con BSO Channel. Insomma, tanti modi per seguirci. In studio con me Andrea Piervincenzi, come tutti lunedì.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, adesso intanto vi do un'ultima ora. Chiuso il centro sportivo del Manchester United, positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello staff. Altra situazione delicatissima in Inghilterra che riguarda il Covid. Abbiamo sentito giorni fa quello che è successo anche al Tottenham di Conte. Buon pomeriggio a Mario Sconcerti, ciao Mario.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mario.
Senti Mario, vorrei ripartire con te un attimo per fare il punto di quello, non so se facciamo così un riepilogo di questo pomeriggio molto intenso, perché eravamo partiti con i sorteggi di Champions alle 12, poi quello che è successo, l'errore clamoroso dei sorteggi, e quindi si rifà tutto. Ricordiamo che nel primo sorteggio la Juventus era capitata con lo Sporting, l'Inter con l'Ajax, il Real con il Benfica, che tra l'altro è stata la prima squadra, le prime due squadre che sono state estratte prima dell'errore, dopodiché si rifà tutto a causa diciamo così di questo errore che è stato attribuito al software, quindi errore del computer, si rifà tutto e l'Inter capita con il Liverpool, la Juve con il Villarreal. Ora, al di là dei sorteggi Mario e di quello di campo, che poi magari ne parliamo, però vorrei un po' il tuo punto su questa situazione che sta avvenendo. Adesso il Real Madrid è pronto a fare battaglia alla UEFA, te lo dico perché è quello che si sta scatenando, poi sappiamo, no, tra Real Madrid e UEFA, Superlega e tutto quello che è successo. Sembra un po' una guerra fredda, no? Mario, un qualcosa.
Beh,
dobbiamo pensare un po' male.
Calda, la guerra calda non ci può essere,
no.
Almeno non in questi casi. Non te lo so dire, non sono così dietrologo da capire che cosa ci può essere. Che non si amino, è chiaro, la Superlega andava contro la gestione della FIFA e dell'UEFA, voleva mettere nelle mani di poche società l'intero potere dell'UEFA. Ma che si arrivi a questo, insomma, mi sembra che in questi casi non sia straordinariamente sportivo fare una protesta per un errore. Credo che un errore vada sempre accettato per principio, comunque sia, insomma, ne abbiamo visto di peggio, non credo che porterà a nessuna risoluzione. Comunque vediamo.
Sì, tra l'altro si tratta di un errore, e è chiaro che anche Mario, di fronte ad un errore è anche giusto ripetere il tutto, perché come facevi, cioè non potevi certo lasciare il sorteggio così di fronte ad un errore, perché comunque ti avrebbero detto ma c'è stato l'errore c'era, l'hanno visto, è stato individuato, si è rifatto il tutto. In quel caso è l'unico modo per ovviare, no? Di fronte ad un errore, correggere l'errore quando è possibile.
Io sono d'accordo con te, bisogna dirglielo a Real Madrid,
sì.
non so che dirti.
No, Real Madrid, tra l'altro, mi viene da pensare, Mario, perdonami, faccio un po' adesso, hai ragione che uno non deve fare dietrologia, però il Real Madrid uso questo termine, incazzato, perché nelle prime estrazioni gli è capitato il Benfica, dopo gli capita il Paris Saint Germain. Al contrario, che avrebbe fatto? Io la domanda me la faccio. Avrebbe accettato, diciamo, ma sì, rifacciamo, visto che c'è capitato il Paris Saint-Germain, ma rifacciamo il sorteggio.
No, ma in questo caso però noto che l'Inter, insomma, è stato molto più signorile, non ha protestato.
No, al momento non ci risulta, no.
Eppure credo che sia andata male quanto al Real Madrid all'Inter.
Questo però ci fa capire come poi alla fine anche il pensare che dietro ci sia una lotta, diciamo, tra Real Madrid e la UEFA è anche dovuta a tutto quello che è la Superlega, no? Per scendere così.
A questo certamente. La Superlega era, ti ripeto, dichiaratamente contro,
certo,
l'UEFA e i poteri dell'UEFA, ma qui si parla di soldi. Per cui non c'è dubbio che non ci siano Però per adesso è stato chiuso tutto dalla decisione dell'Unione Europea che ha condannato la costruzione della Lega.
Allora, vi leggo soltanto, poi andiamo anche a parlare un po' di quello che è il campo, vi leggo soltanto alcune, le tenore di alcuni messaggi, al 331-8200213, si deve, se devi fare solo quello non puoi sbagliare, organizzi tornei, nulla più. Caro Seferin, ti aspettavamo al barco, sei caduto, ora dimettiti, torna in Slovenia. Dai Real, liberaci da Seferin, cioè, quindi... ci sono già i buoni e i cattivi, no Mario?
Perché Slovenia?
Come sempre, no?
Che ti posso dire, cioè, se si dovessero dimettere tutti quelli che fanno un errore, si resterebbe in pochi o resterebbero gli altri in pochi. Mi sembra che le nostre grandi società di errori molto peggiori ne hanno commessi.
No, però io la dico tutta, Mario, la dico invece come, cioè, come la vedo io in questo caso, come la penso leggendo, sono sempre prese di posizioni, opinioni che sono dettate da schieramenti di appartenenza alle squadre. È sempre così, secondo me. Non è che, perché come dici tu, gli errori quanti ne hanno fatti anche altri, allora se il principio è ad ogni errore dimettetevi in blocco, perché tanti si dovrebbero dimettere, no?
Esatto, infatti io partivo proprio da questo, che sono tifosi, ma lo senti dal tono, ti aspettavamo al varco, per la Superlega. La Superlega è un concetto. Io vorrei che qualcuno capisse che ci sono una valanga di danneggiati dai debiti delle grandi squadre, le quali nel momento in cui hanno finito i soldi si sono voluti costruire un campionato per conto loro. Ma secondo voi può funzionare così? Dopo che tu ti sei vinto facendo debiti, ti sei vinto quello che potevi, rinviando i pagamenti di stipendi. Secondo voi a tutti gli altri questo andava bene? Dai, vincete ma state zitti, con dignità.
E poi traducendo, che volevi entrare in campo, debiti uguale più qualità in campo nel 90% dei casi.
Certo.
Sì, sì. Perché poi...
No, ma io perché non mi riesco a schierare...
No, perché ieri c'è stata Inter-Cagliari, che è stato un gap tecnico che si poteva spegnere alla TV, perché era una cosa in Serie A difficile anche che siano pari categoria. La storia dei 5 cambi ora è arrivata piano piano. Cioè, questo continua a mettere Inzaghi, bravo, io però continua a mettere qualità durante la partita, la squadra non perde mai livello, a volte lo acquista, e ci sono squadre che oggi la quota salvezza, Mario, tu di queste cose sei il più esperto che c'è, non lo so, era a 40, non è più a 40, è a 28, 29 punti, 30. E questa è una cosa 34. Non più accettabile, ecco, 34. 34. A quanto vogliamo arrivare con questo modo di far calcio? A 28, a 29? Allora oggi l'Inter non può giocare contro la Serenità nel Cagliari. La Fiorentina, pur facendo una partita normalissima, no Mario? 4-0. Sì. Una partita discreta. Ecco.
Mario.
Sono d'accordo, ma non si sa come si possa evitare. Si devono limitare le squadre. E limitare le squadre vuol dire aumentare la possibilità delle squadre storiche di andare in B. Che non è tanto la macchia della Serie B, è che tu finisci per portarti in B giocatori che hanno ingaggi da A, per cui chi va in B delle squadre storiche spesso fallisce. È successo a Torino, Napoli, Fiorentina, Perugia, e quindi sono tutte sempre molto restie a votare. Anche perché, come voi sapete, ma no, insomma, qualunque tipo di sponsorizzazione, qualunque tipo di sponsor a una squadra media, ma comunque la clausola la mette anche alle grandi. Cioè, io ti pago una sponsorizzazione 10, ma metto nel contratto, se vai in B ti do 3 o ti do 2. Cioè, il se vai in B resta sempre. È il più grande pericolo di una società, perché ci rimetti un pacco di soldi, veramente un pacco di soldi. È questo che frena la riorganizzazione dei campionati, che mi sembra ormai irrimandabile.
Questo è il problema che avrà Giulini se non cambierà rotta. Spende 53 milioni di euro all'anno lordi di stipendi. Immaginate voi fare un campionato di B in queste condizioni. Poi qualcuno si svincolerà per contratto, perché poi i giocatori giovani tutti hanno delle clausole che si liberano a parametro zero in caso di retrocessioni, quindi la società rischia di perdere anche il valore, tra virgolette, del cartellino, che neanche esiste più, comunque del cartellino nel caso di retrocessione. Quindi è ovvio che tutti preferiscono un campionato a 20 squadre, no Mario?
Sì, è più comodo, diciamo che è più comodo, perché i due terzi la media è questa, due delle tre che vengono su tornano automaticamente giù. Quindi già ti togli questo tipo di problema, però c'è la terza. Insomma, se dovessero diventare 18, bisognerebbe con le retrocessioni che rimarrebbero 3, perché dalla B poi 3 squadre devono salire, se no il travaso diventa minimo.
Certo. E rischiano di finirci dentro Samp, Udinese, questo è qua, certo.
Ma c'è Fiorentina, Torino, Bologna, a seconda delle stagioni.
Senti Mario, parlando, vediamo, insomma, seguiremo, perché stavo dando un'occhiata, insomma, sempre al Real Madrid, che è intenzionato a far sentire la sua voce dopo quello che è successo. Va bene, seguiremo, vedremo. Mario, che cosa ha detto questa giornata, che poi si completa questa sera con la partita della Roma, però nella parte alta della classifica? Che indicazioni ci ha dato? È sempre una lotta a 4, oppure questi risultati dell'ultima giornata ci hanno dato un altro tipo di segnale?
No, la lotta la definiscono i punti. I punti sono, ti dicono che ci sono 4 squadre. Poi dopo c'è da decifrare la forma e la condizione delle squadre. Questo non c'è dubbio che ci siano squadre più in forma di altre. Però siccome momenti di defaillance capitano a tutti, sono capitate alla Sampdoria, all'Atalanta, stanno capitando al Napoli, sono capitati al Milan e ancora forse non sono finiti. Per cui l'impressione che l'Inter sia decisamente la più forte c'è. Però c'è anche un dato molto strano, non si capisce perché non stacchi l'Atalanta. Perché l'Atalanta, se io vado alla terza partita di campionato, 12 settembre, esattamente 3 mesi fa, l'Atalanta perde con la Fiorentina in casa, l'Inter pareggia a Genova con la Sampdoria e la sera tu trovi Inter 7 punti, Atalanta 4. Ora, 3 mesi dopo, le due squadre sono andate completamente, assolutamente di pari passo. Quindi siamo ancora ai distacchi che c'erano alla terza giornata, quando l'Atalanta aveva mezza squadra fuori. Si dice ma l'Inter viene da 5 vittorie consecutive, ma si dimentica che l'Atalanta viene da 6 vittorie consecutive. È una sostanza, c'è una materia imbarazzante in tutto quello che fa l'Atalanta. Si dice anche che l'Inter abbia una rosa più vasta, certamente in attacco lo ha, perché in attacco tu hai, cioè Sanchez è il quarto, e Sanchez può giocare in qualsiasi squadra del mondo o in quasi tutte le squadre del mondo. Giocatore da 7 milioni netti di ingaggio all'anno, mentre l'Atalanta, se si infortuna Zapata, ha grossi problemi. Però nel resto l'Atalanta ha assolutamente una rosa concepita e costruita per l'Atalanta. Cioè, voglio dire, Dumfries non è un giocatore da Atalanta, mentre Malè, che è inferiore a Dumfries, lo è da Atalanta. Malinowski è meglio di Vidal ed è più funzionale nell'Atalanta di Vidal o di Vecino. Quindi io la stessa difesa, l'Atalanta ha quattro difensori, ne prende tre, ne mette tre, ma ha quattro difensori titolari, Toloi, Dinsiti, Palomino e Demiral, che magari nell'Inter non giocherebbero, ma nell'Atalanta fanno la differenza, perché vanno avanti, fanno gol, sono ottimi marcatori a uomo. Cioè, l'adattabilità, la qualità di una rosa la devi vedere attraverso l'adattabilità dei giocatori al gioco di quella squadra. I giocatori dell'Atalanta sono tutti giocatori ideali per l'Atalanta, mentre quelli dell'Inter, del Milan e del Napoli sono giocatori giusti e basta, semplicemente giusti.
Mario, una domanda, ma sul campo che differenze vedi? Cioè, perché io noto che più passa il tempo e più c'è un'interazione tra gli 11 dell'Inter, tra tutti i giocatori, cioè ogni azione passa per Brozovic, ma a sua volta Barella, Çalhanoğlu, Lautaro stesso.
Quindi una partecipazione più collettiva
da parte di tutti. Ieri anche, sì, vabbè, ieri era facile, però in generale anche a Madrid, 11. Il primo tempo, anche a Madrid Mario ha fatto un ottimo primo tempo come qualità, mentre l'Atalanta, che è una squadra un po' più dritta, un po' più verticale, più disordinata ma tremendamente organizzata, fa un calcio secondo me diverso. Mentre all'inizio erano un po' più simili, sembra che Inzaghi ormai la strada l'ha presa, quella di esaltare la qualità dei suoi giocatori, tecnica proprio.
Sì, sì, io sono d'accordo con te. Quello che non capisco è perché l'Inter non prende un punto all'Atalanta da praticamente tutto il campionato.
Un motivo può essere perché ieri il Verona ha fatto una delle migliori partite della stagione.
Può essere anche che l'Atalanta tiene il passo, cioè non la scolli, non se la riesce a scrollare
diverso,
di dosso,
facendo
Mario.
Un calcio molto diverso.
Ma sì, che il calcio sia diverso, ma nessuno dice che il calcio deve essere uno, per cui l'importante è che sia un calcio che funziona. L'unico dubbio che io sull'Inter è che tutta la crescita dell'Inter non ha portato niente rispetto all'Atalanta.
Ma secondo te, Mario, secca risposta sicuramente onesta che la darà, l'Atalanta come rosa vale uno scudetto, cioè vale l'Inter o si avvicina all'Inter?
Ma chi la fa la rosa dell'Atalanta? Sì, cioè, voglio dire, tu prova a dare le riserve dell'Inter, dagli Vecino, Sanchez, Vidal a Gasperini, non te li fa giocare?
No, questi tre no, anche secondo me. I tre che hai detto, perché Vidal ormai va piano.
Sì, però è vero.
Sanchez non è un suo giocatore.
Sono le riserve, gli puoi dare come si chiama, Gagliardini, che viene dall'Atalanta, ma non conta la qualità intrinseca del giocatore se non si adatta al gioco della squadra. Per questo io ti dico, attenzione, non è sicuro che l'Atalanta abbia una rosa peggiore dell'Inter, perché l'Atalanta ha una rosa che scelta uomo per uomo su cioè Cup Miners non gioca nell'Inter, ma nell'Atalanta è una differenza quando entra.
No, ma la qualità è vero, infatti se no non sarebbe uno sport di squadra. Quei giocatori in quella squadra rendono in maniera fantastica e quindi te la ritrovi che non perde un punto da, come ha detto Mario, da mesi sull'Inter.
Va, c'è una domanda, più di una domanda, ne prendiamo qualcuno al volo al 331-8200-93, ma prendiamo un audio, vai.
Buon pomeriggio a tutti, potreste chiedere a Sconcerti che ne pensa di questa polemica su Allegri che non è in grado di gestire le 5 sostituzioni? Sono veramente così importanti? Secondo me sì, però mi piacerebbe sapere il suo giudizio. Grazie ancora, Marco Moretti.
Grazie Marco, ti ha sentito Mario e ti risponde direttamente il direttore.
Ma vede, qualunque grande uomo c'ha delle macchie nere. Cesare che è rimasto Cesare, Cesare fu accusato di volere l'impero, e lo voleva, cioè di voler essere il dittatore massimo. Ma non si possono discutere le qualità storiche dei grandi uomini. Allegri è un grande allenatore, non è stato fatto dalla Juventus, è andato alla Juventus quando aveva già vinto un campionato. Allegri è l'allenatore italiano che ha fatto meglio in campo internazionale negli ultimi 10 anni, è arrivato 2 volte in finale di Champions, e ora noi ci rendiamo conto quanto sia non facile arrivare ai quarti di finale. Allegri, la gente ne può discutere, ma Allegri è uno che ha già vinto 6 campionati. Secondo lei non è in grado di fare cambi? O forse non siamo noi in grado di parlare di Allegri? Dopodiché, per me Allegri può fare quello che vuole, a me non me ne importa niente. Ma è veramente presuntuoso che la gente pensi di avere, che sia corretto il suo giudizio sulla cosa che Allegri sa far meglio, cioè parlare di calcio, fare calcio. Tutto qui.
No, ma io non so se dietro la domanda c'era Venezia-Juventus. Per esempio lì c'è un cambio dopo pochi minuti di Dybala, che ormai è, vabbè, sta sempre male, però perdi il miglior giocatore dopo 10 minuti. Lui doveva fare una scelta, se vogliamo parlare di campo e Allegri, o avere un giocatore più di raccordo, un po' più simile a Dybala, che era Caio Jorge, oppure tornare a un 4-4-2 puro.
E ha scelto la prima soluzione.
E lì in 10 secondi devi scegliere, c'è poco da dire, non è che è facile allenare, è difficile perché devi prendere una decisione in poco tempo. Ha preferito mettere un giocatore che unisse centrocampo attacco, magari aveva paura di scollarsi, di allungarsi un po', però poi
non
quando
credo che si riferisse a questo, perché ha parlato dei 5 cambi,
dei 5 cambi. Ma i 5 oggi, Mario, io non so se sei d'accordo, ma la Juventus oggi 5 cambi non li ha. Ma chi ha la Juventus per fare 5 cambi che cambiano una partita? Non li ha Allegri.
Sì, però
cambi.
Credo che lui volesse dire questo. Questo è già un'altra discussione. Ma lì è il primo cambio, ci metti chi vuoi, da Kim a
un centrocampista, alzare Rabiot, si poteva fare qualsiasi cosa.
Puoi fare tante cose sul primo cambio. A me sembra che, cioè, a me intanto sembra in assoluto che dopo 9 campionati di seguito, dovuti anche alla scomparsa di Milano in quei 10 anni, perché gli avversari sono Milano, intesa come somma di Milan e Inter, e la Juve. Se Milano scompare, resta la Juve. Quindi comunque sia, dopo nove scudetti, io, a me sembra che si possa essere anche un po' più generosi, ma non nei confronti di Allegri, nei confronti degli altri, anche degli avversari, perché puoi sempre vincere, cioè, basta. Cioè, se succede che hai delle difficoltà, tientele con signorilità.
È vero. No, una domanda volevo fare, me sì, l'ero segnata oggi, sì, no, sulla Fiorentina, perché è ovvio che era anni
non l'ho
che
vista io la Fiorentina, non ti so dire.
No, ma non con la Salernitana che ha fatto in scioltezza, ha vinto. No, in generale, se siccome Roma e Lazio stentano, la Juventus è questa, se ha una piccola chance, sì, d'Europa League sicuro l'avrà, secondo me, se tiene questo passo, una partita a settimana ce la può fare, ma addirittura se magari una tra Napoli e Milan, il Milan l'anno scorso ha perso 22 punti dall'Inter. Fare un mezzo, diciamo, miracolo, così. È difficilissimo, Mario, però è una squadra che sembra fa un calcio fantastico oggi.
Io credo che, cioè, avendo un giocatore come Vlahovic, io ho sempre pensato che i veri grandi giocatori siano quelli, soprattutto gli attaccanti, siano quelli che fanno grande da soli una squadra. Ti posso dire l'esempio Riva, l'esempio Maradona, a modo suo anche Pelé, cioè che giocano in squadre mai sentite o comunque mai considerate troppo, arriva quel giocatore e vinci il campionato. Vlahovic è uno di quelli. Vlahovic, se tu ci potessi lavorare 3-4 anni, cioè via via facendo crescere la squadra, Vlahovic è uno di quelli che ti alla chinaglia. Per il resto non ti so dire. La Fiorentina ha vinto 10 partite e perse 7, sono tante. È vero che può darsi che cresca, e soprattutto c'è una qualità bassa in campionato quest'anno, cioè sta mancando la Roma e sta mancando la Lazio, oltre alla Juventus che fa il campionato dello scorso anno. Quindi questo lascia dei vuoti in cui può entrare la Fiorentina, ma è una squadra che vince molto. Penso che aveva vinto 9 partite lo scorso anno in tutto il campionato, quest'anno ne ha già vinte 10, però perde anche tanto, o almeno diciamo che fino ad ora ha anche perso tanto.
Bene Mario, come sempre grazie.
Ci fermiamo, Mario, buon pomeriggio
e a presto con Mario Sconcerti. Grazie Mario,
ciao.
Break per noi.